9:13 minuti, buongiorno. Questo programma si chiama Mille Voci, questa radio si chiama Rete 1 e tu sei Alice Pedrazzini, buongiorno.
E io mi chiamo Alice Pedrazzini, tu ti chiami Axel Belloni e saremo insieme fino a mezzogiorno e mezza.
Allora, diciamolo subito, oggi è il 10 di settembre e oggi è una giornata importante perché oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio e lo diciamo subito, abbiamo deciso di parlarne anche se è uno di quei temi quando li si sente soltanto nominare, la prima reazione è quella di tapparsi le orecchie, di mettersi le mani sugli occhi, di girarsi dall'altra parte, perché è una tragedia talmente grossa, talmente enorme, soprattutto quando si parla di suicidio giovanile, che siamo tentati come esseri umani a proteggerci così.
Sì, è una protezione, poi non si può parlare soltanto delle cose più belle, anche perché le cose belle ci sono forse perché ne abbiamo parlato in passato e si sono trasformate in cose belle, si trasforma in sensibilizzazione parlarne e quindi non lo diciamo solo noi, lo dice anche l'Ufficio Federale di Sanità Pubblica, ci sono delle giornate proprio per questo motivo. Noi non saremo soli, questo lo diciamo, non ne parliamo solo io e te, si chiama Mille Voci e quindi abbiamo delle voci che ci accompagnano.
Cioè, abbiamo delle voci che ci accompagnano, sono le voci di Sara Fumagalli, che è psichiatra e psicoterapeuta, nonché direttrice sanitaria della Clinica Santa Croce di Orselina. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno a voi.
E la voce è quella, l'altra voce è quella di Benedetta Lepori, psicologa e psicoterapeuta, responsabile di un programma di prevenzione al suicidio dell'organizzazione socio-psichiatrica del Canton Ticino. Buongiorno, ben arrivata anche a lei.
Buongiorno.
Noi, senza troppi giri di parole, vogliamo partire con le voci, con altre voci.
Sì, partiamo dalla testimonianza di una mamma, Susanna, che pochi mesi fa ha perso suo figlio Santiago, lui aveva 19 anni. L'abbiamo incontrata e adesso l'ascoltiamo insieme.
Quanti figli hai? Cosa rispondo? Quanti figli hai? Io ne ho due figli, io ho sempre due figli, li avrò sempre due figli. Uno però non è più qua in questo mondo assieme a noi. E però io lo ringrazio ogni giorno perché c'è stato per 19 anni, per quello che, per aver scelto me come madre, per quello che mi ha portato, per quello che mi ha insegnato e per quello che mi sta insegnando ancora. Si chiama Santiago e ormai non c'è più, ci ha lasciati a febbraio di quest'anno. Dopo alcune settimane di grande sofferenza.
Susanna, quando ci siamo viste mesi fa, era molto vicino quando Santiago si era tolto la vita e tu mi avevi detto: io sono pronta a parlare, a raccontare la nostra storia. E io ti avevo detto: prendiamoci il tempo di capire come raccontarla, in che modo. Adesso sono passati alcuni mesi e ti chiedo prima di tutto come stai.
Allora, io ad oggi sono abbastanza serena relativamente a quello che può essere la situazione di un'altra madre nella mia situazione, ma perché anch'io lungo la vita fino ad oggi ho acquisito molti strumenti per gestire sia a livello spirituale che a livello emotivo, per gestire quello che è la tragedia interiore di perdere un figlio a quest'età. Non incolpo la società, la scuola, me, il padre, la psicologa in particolare, ci sono tantissime dinamiche, ma ogni parte ha messo del suo e ogni parte, come io sto facendo un lavoro su di me per vedere là dove ci sono state le mie mancanze come madre e cercare di perdonare me stessa, e capendo che ho fatto il mio meglio e perdonare anche lui perché non è riuscito a dirmi di più di quello che sentiva. Mi piacerebbe, per dare più valore a questa tragedia, più senso a questa tragedia, che se senso ci può essere, cercare di costruire qualcosa di positivo, imparare, che è quello che spesso non si fa. Cioè, sul suicidio si mette sotto il tappeto, facciamo finta di niente. E se c'è in effetti il pericolo di emulazione, che è valido, c'è anche la responsabilità di parlare su tema per cercare di evitare. Ci sono tante cose che se io avessi parlato con qualcuno sul tema avrei intuito in comportamenti di mio figlio.
E allora raccontiamo la vostra storia. Partiamo dall'inizio. Ci parli di tuo figlio. Chi era Santiago?
Alla cerimonia funebre di mio figlio ho descritto spontaneamente mio figlio come un'anima antica. appunto era un filosofo, un antropologo, pensava anche di fare il giornalista perché così poteva parlare di tanti temi, aveva un fascino per la vita, per la politica, ma per tutti i temi belli, anche per l'astrologia ad esempio, era molto affascinato dalla vita, dalla botanica, aveva tantissimi interessi, ma era un grande pensatore. Lui era un'anima vera che faceva fatica a inquadrarsi nel sistema che noi abbiamo oggi. Tutti dobbiamo essere i più bravi, dobbiamo essere costanti. Ecco, questa era una delle parole che vedevo molto spesso nelle pagelle. Deve essere più costante, ma più costante sono le macchine. Gli esseri umani non possono, non devono nemmeno essere costanti, devono fluire. E dunque sì, ha sofferto molto, in particolare era molto sensibile ed ha vissuto gli anni di liceo, soprattutto gli ultimi, con grandissima sofferenza. Leggendo quello che ha lasciato scritto capisco che soffocava quelle tante ore di pressione a scuola, chiusi in un'aula a dover assorbire delle conoscenze, perché lui aveva tantissime idee sue e non vengono accolte. Ha cominciato a parlare del bisogno di fare un viaggio libero, un viaggio dove si potesse sentire libero, che non avesse il lavoro fisso, la carriera o lo studio.
Mi sembra di poter dire che in questa società non si sentiva adeguato, o la società non la sentiva adeguata a lui?
Tutte e due, sì. Si tirava fuori delle forze incredibili dentro di lui per tirarsi fuori, principalmente quest'ultimo anno, che era l'ultimo anno di liceo. Aveva sempre le sue onde un po' depressive, alternando, perché le vacanze di novembre dell'anno scorso che abbiamo fatto assieme era felicissimo.
Quindi qualche mese prima di togliersi la vita?
Sì, qualche mese prima. Era molto felice. Infatti diceva, quasi potrei anche venire a fare università a Lisbona. Però parlava di università dopo l'anno sabbatico.
Lui sognava e vedeva davanti a lui, quindi voleva vivere. Che cosa secondo te è successo?
A livello karmatico, come dico io, tante cose sono messe assieme. Gli ultimi mesi delle sue vite sono state anche per me i momenti più stressanti a livello di lavoro, per via del divorzio stavo lavorando di più. Gli ultimi due anni di divorzio sono stati un po' difficili, conflittuali, e lui l'ha sentito, e come viveva tutto molto intensamente, anche se non è che litigavamo davanti a lui, però sentiva questa... I genitori non si amano più. Lui in verità era già da due anni e mezzo che soffriva anche di problemi gastrointestinali, stanchezza, insonnia, ma non ci è mai stata diagnosticata una depressione nascosta.
Quindi Susanna, i sintomi erano quelli, non dormiva, lo vedevi infelice, parlavi anche di ansia. Mi immagino anche chi ascolta, se guardi dei figli adolescenti o anche dopo l'adolescenza, C'è questa fase anche di adattamento, di spaesamento. Tu, che era così grave, l'avevi capito?
No, non avevo assolutamente capito. Nessuno aveva capito quanto fosse grave. Non manifestava, non traspariva a questo livello, ma neanche un po'. Cioè, si sapeva che a lui non piaceva la scuola, che andava a scuola ogni giorno così, ma poi gli piaceva anche uscire, aveva gli amici, si era innamorato di una ragazza, era molto innamorato di una ragazza ultimamente. Quindi lui stava diventando un uomo, si stava con le difficoltà, si stava costruendo, come dice lui, mi sto costruendo. Aveva appena scritto il suo curriculum per mandare, per cominciare a lavorare durante l'estate, aveva fatto delle foto bellissime per il curriculum, era entusiasta di questa nuova fase che si apriva, e dopo caduto in un buco e poi diventa una spirale negativa, in un buco così profondo che non riesce più a vedere la luce, non trova più una mano sopra che l'aiuta a salire. E infatti Santiago, il suo ultimo colpo, quando stava male, sempre veniva da me, lui mi ascoltava, ma quella sera lui non è riuscito a farmi capire quanto aveva bisogno di aiuto e io quanto lui stesse male, perché lì lui aveva quel giovedì prima di togliersi la vita, lui aveva un esaurimento per i pensieri, per lo stress di non riuscire a scrivere all'AM e per le notti che aveva accumulato dormendo male. E dunque un termometro ti dà la febbre, fai qualcosa. La depressione non ha un termometro.
Susanna, quando si cercano delle testimonianze e si parla di suicidi, spesso è difficile trovarle le testimonianze, spesso è difficile, bisogna convincere le persone, bisogna scendere a dei compromessi. In questo caso no, in questo caso ho trovato una totale apertura da parte tua. Come mai?
Allora, Alice, in verità sono nel dolore e parlare per me è creare karma positivo. Quanto più ci possa essere di onde positive a seguito di questo, che si possono salvare delle vite, toccare delle vite di altre persone, e questo mi dà senso alla mia vita, perché ovviamente dopo dici non ce la faccio a vivere altri 50-60 anni senza mio figlio, perché è ovvio che quando perdi un figlio una parte di te nel profondo non vede l'ora di trovarlo, e non vedere l'ora di trovarlo una persona che non c'è più è un impulso suicida inconscio, e questo non lo puoi completamente togliere da una madre che ha perso un figlio. Però mi voglio creare motivi per vivere, perché ho una figlia, perché apprezzo la vita, perché so che mio figlio voleva vivere, e perché lui anche mi ha scritto: vive per me, mamma. Come io non ce la faccio più, non ho più le forze, ma tu ne hai tante forze, quindi vivi per me. Ed è quello che io cerco di fare al mio meglio, con momenti difficili, con giornate in cui non ho voglia di fare niente, ma di nuovo dicono: io ho strumenti, torno a fare la mia meditazione, sciolgo la tristezza e la trasformo in forza.
Sul tuo profilo di WhatsApp, quando ti stavo per scrivere il messaggio per incontrarci, hai scritto: dobbiamo vivere il presente, non importa quanti cieli ci sono crollati addosso.
Tutti abbiamo dei cieli che siano crollati addosso. A volte non li abbiamo rimossi, perché magari il cielo ci è crollato addosso quando avevamo 5 anni di età. Quindi tutti gli esseri umani hanno dei cieli che sono crollati addosso, però dobbiamo continuare a vivere, imparare a vivere e, ecco, a far nascere nuovi fiori in un campo bruciato. E anche ai ragazzi, che se mai c'è qualcuno che ascolta, c'è sempre una via di uscita, da ogni buco c'è una via di uscita. Quello che ho detto agli amici di mio figlio: se siete in una situazione di disperazione, che vi volete togliere la vita, se non trovate aiuto da nessuna parte, chiamate me e io vengo. Perché c'è sempre una via di uscita, sempre.
Non importa quanti cieli ci sono crollati addosso. Grazie Susanna, grazie per questa testimonianza, tanta generosità e grazie per la fiducia, questo mi sento di dirlo.
Partiamo proprio da quello che abbiamo sentito in questa testimonianza di questa mamma che ha perso un figlio pochi mesi fa, Sara Fumagalli e Benedetta Lepori. Partiamo magari da lei, Sara Fumagalli, che effetto le ha fatto che ascoltare questa testimonianza?
Molto emozionante, naturalmente. un grande coraggio da parte di questa madre, che è un esempio, perché effettivamente il poterne parlare rappresenta un primo passo anche per chi l'ha vissuto, comunque per poter trasmettere una testimonianza di vita vera. Ovviamente, per fortuna, il suicidio non è qualcosa che capita quotidianamente, ma la sofferenza che può esserci dietro al suicidio, che poi è quella che vorrebbe essere il nostro obiettivo di attenzione per prevenire, ovviamente deve essere condivisibile maggiormente. Quindi parlare di sofferenza, parlare di fatica, parlare di dolore, parlare di essere stremati dalla vita e non poterne fare più a meno o più o meno di vivere meglio, incomincia a essere un primo passo verso a migliorarci come esseri umani, migliorarci come comunità e non essere meno soli, perché poi il vero tema di questi giovani è un'estrema solitudine che poi porta a dei gesti che sono l'apoteosi del ritirarsi dalla vita.
Prima di entrare nel dibattito vero e proprio, chiederei anche a Benedetta Lepori una reazione a quello che abbiamo appena sentito.
Credo che sia una testimonianza veramente molto importante e apprezzo molto il fatto che si metta in luce e si evidenzi l'importanza di parlare, di mettere parole su quello che rischia di rimanere qualcosa di sospeso, qualcosa di non detto, che poi può alimentare ancor di più anche fantasmi e angosce e spazi di solitudine. Quindi è importantissimo parlare. Io credo che il senso anche di questa mattinata insieme sia proprio porre l'attenzione sull'importanza di parlare di questo argomento.
Anche perché Santiago, lo dice la mamma, non è riuscito a dirmi di più, quindi se non ci riesce chi sta male, magari ci riusciamo a capire qualcosa in più anche attraverso voi, che ne continuate a incontrare anche persone che sono sopravvissute a un tentativo di suicidio, quindi anche quello, prendere in prestito delle parole sarà utile. Sicuramente un accenno, prima di ascoltarci un brano, sarebbe quello di capire il numero amico, chi si chiama, quali sono i mezzi, quali sono gli strumenti. Se uno, ci stiamo ricevendo veramente tantissimi messaggi di persone che fanno i complimenti per la scelta anche di parlarne, quindi questa è una cosa che apprezziamo tanto. Fanno dei complimenti alla storia che abbiamo raccontato, alla mamma, la forza di questo racconto, ma quali sono i canali che si possono, se qualcuno è in difficoltà al momento?
Allora, noi come organizzazione socio-psichiatrica cantonale abbiamo adottato un programma di prevenzione al suicidio specifico in collaborazione con l'Università di Berna. Lo abbiamo riadattato al nostro territorio e è un programma internazionale validato scientificamente, è dimostrata l'efficacia, è un programma di prevenzione breve, si articola in 3 incontri e il programma si chiama ASSIP e si rivolge appunto a coloro che hanno fatto un tentamen suicidario e è fallito e quindi possono attivare, possono rivolgersi al nostro servizio contattando il numero del centro di primo contatto del nostro servizio dell'organizzazione socio-psichiatrica cantonale, che è il numero 0848 062 062, o scrivere un'email a dss-centrale-osc.assip@ti.ch.
C'è ancora un numero che solitamente si viene in mente in questi casi, è il numero del telefono amico.
147, sì, certo.
147 e il 147.
Sì, e che è anche molto interessante perché se vediamo i dati di Pro Juventute dal 2019 a oggi c'è stato un aumento delle telefonate con comunicazione di desiderio di suicidio del 70%, che quindi per fortuna i dati statistici dicono che in Ticino il suicidio oggi non rappresenta la causa di morte principale, a differenza di altre parti del mondo. Però è da tenere in considerazione questo, una segnalazione di sofferenza o di dolore talmente profondo da quasi quasi se non vivo più va bene lo stesso. E questo è quello che noi vediamo tantissimo e credo su cui bisogna fare tanta prevenzione, perché indubbiamente il tentato suicidio è il posto, quindi far sì che tutto ciò che succede dopo sia ben seguito e ottimale, però dobbiamo arrivare un po' prima,
certo.
prima. In modo tale da non solo cogliere campanelli d'allarme, ma anche metterci e soprattutto metterci in discussione noi come adulti, come popolazione adulta. E qua mi dico, io sono una psichiatra psicoterapeuta, ma non sono io la persona per prima che dovrebbe entrare incontro a tutto questo, ma siamo la nostra comunità che vorrebbe e potrebbe interrogarsi diversamente.
Ha messo già un paio di elementi sul tavolo, ha detto campanelli d'allarme. Nel caso della storia che abbiamo appena sentito, l'apparenza, vedendola da fuori, è la storia di una storia comune, di un ragazzo comune, una storia normale. Ci sono dei campanelli d'allarme nonostante ciò? E quali sono?
Allora, sì, ci possono essere dei campanelli d'allarme. Vedi, adesso mi rifaccio a questa storia, così parliamo di quello che abbiamo appena ascoltato, ovvero insonnia, ovvero disturbi somatici. Noi pensiamo che i nostri ragazzi, a differenza di un adulto, non esprimono la sofferenza come noi. Difficilmente ti diranno «io sono depresso». Possono farlo, ma perché l'hanno ascoltato da qualche parte in modo mimetico, ma non fanno fatica ad esprimere. Lo esprimono spesso attraverso il soma. E di qui, per esempio, altre segnalazioni che noi vediamo, accessi anche in pronto soccorso, richieste di aiuto, hanno a che fare con temi di autolesionismo. Noi incontriamo anche tantissimi genitori che arrivano con il terrore di vedere i loro figli che si tagliuzzano. Adesso uso questo termine per sdrammatizzare. Però questi sono campanelli di allarme, tutto ciò che anche il corpo trasmette e dà indicazione di una sofferenza.
Quindi quello che diceva, per riprendere le parole molto esemplificative della testimonianza, la frase era: la depressione non ha un termometro. In realtà in parte sì, a un termometro e ci sono dei segnali che possiamo individuare?
Sì, a volte i segnali sono anche molto subdoli, se così vogliamo dire, invisibili, non sempre così facile da cogliere. Mi piacerebbe oggi poter dare una ricetta, stilare una lista di quelli che possono essere degli indicatori generali. Mi viene da dire che sono per di più invece dei segnali soggettivi. Ciascuno di noi esprime la propria sofferenza a proprio modo e dà degli indicatori che sono i propri. E quindi eventualmente cosa sentiamo dire poi dalle testimonianze di coloro che hanno compiuto un tentamen e non è riuscito? Quello che io volevo spegnere era la sofferenza, questo continuo dolore mentale per cui non riuscivo più a conviverci. Perciò è come se a un certo punto si spegnesse l'interruttore per spegnere questa sofferenza e questo dolore mentale.
Queste sono testimonianze molto importanti, perché poter parlare con chi ci è passato permette anche a voi poi di capire come applicare o cosa ha portato allo spegnimento di questo canale o di questa sofferenza. E da lì cosa si fa? Una volta che si ha questa informazione, che si capisce che non è che non vogliono vivere, ma è troppo faticoso, che cosa si fa?
È troppo doloroso. Mi viene proprio da usare questa parola, il dolore mentale. E, ecco, allora, come dicevamo, come stiamo dicendo questa mattina, è veramente molto importante parlarne, mettervi parole e non avere paura di parlare di suicidio.
Però al di là di parlarne, io capisco che è difficile vedere i segnali, è difficile capire che si sta spegnendo l'interruttore. E allora cosa si può fare? Guardo anche la dottoressa Fumagalli.
Ma allora, io credo che sia fondamentale esserci, cioè creare i presupposti per sedersi di fianco alla persona che sta male e darsi il tempo per esserci insieme. Se non vi dispiace, vi cito le parole di una persona, di un paziente, giovane ragazzo, che ci ha scritto un piccolo testo e credo che possa rispondere a un po' a quello che stiamo dicendo. Il titolo è Dolore invisibile, quindi e voilà. Vittime del dolore invisibile, divorati da mostri fantasmi. L'ho notato tempo fa, per la prima volta. Calate nelle iridi di chi gioca a nascondino con la propria sofferenza. È uno sguardo apparentemente poco degno di nota. C'è un'ombra lì nell'angolo, all'occhio nudo. Bisogna spogliarsi l'anima e si nota un universo di paure, oceani di lacrime, di fiumi. Il tempo perso su una scala di misurazione con la quale a volte chi è di potere giudica questi pensieri, queste persone come inefficaci e rotti. Forse vedo la forza delle persone invisibili, chiuse in un mondo che non gli appartiene più. Come sopravvivere all'incombenza di un futuro che non vuole essere visto? Cosa fare se ci si taglia cercando di voltare pagina? Qualcosa prende vita, una goccia di dolore. Neanche a frugare nel cervello si potrebbe trovare una soluzione. Il miracolo piccolo nostro che ci teniamo stretto è il fenomeno dell'amore. In quell'effimero istante in cui ci si vede a vicenda è ancestrale al riflesso dello specchio. Forse così ci salveremo, guardandoci davvero.
A proposito di segnali, a proposito di quello, in questo caso è un segnale forte, un segnale di una testimonianza, eccetera.
Mi dà di segnali, comunica, parla.
Stai con me, guardami, poi se non sai cosa dire, questo io intendo dire.
Ma dobbiamo... chi dovrebbe rimanere con chi, cioè con quella persona che sta male e quindi chi dovrebbe interpretare questi segnali?
Allora, partiamo dalle origini. I caregiver, intendiamo il mondo degli adulti, ok? Trasversalmente possono essere genitori, possono essere i docenti, possono essere il parroco, chiunque può essere il riferimento per un giovane ragazzo. La differenza la fa quella di costruire una comunicazione che però non può nascere a 19 anni, quando questa sofferenza ormai è strutturata in un modo tale per cui spesso accede poi ai servizi psichiatrici, questo ce lo dobbiamo dire. Sarebbe interessante in termini di prevenzione che noi lavoriamo sul mondo degli adulti per far sì che possano entrare in una capacità di guardare davvero, essere davvero. Non vuol dire fare gli psicologi, non vuol dire ascoltare un figlio come se fosse qualcosa da analizzare, ma semplicemente stargli accanto, la presenza, la condivisione. E questo si crea da quando si è bambini piccoli. Quindi c'è qualcosa nelle tappe evolutive delle nostre generazioni che si è in qualche modo disarmonizzato a causa di tanti motivi, anche sociali, genitori, caregiver, siamo tutti un po' in difficoltà perché spinti da questa pressione sociale. Dobbiamo fermarci a guardare, fermarci a stare, in modo tale che si possa ricreare questo fil rouge di comunicazione. Allora a quel punto, quando arriveremo a 19 anni e saremo terrorizzati dalla vita, come è anche normale che sia, perché diventare adulti non è una cosa banale, ci sentiremo forti perché tutto quello che abbiamo passato è stato accompagnato da una guida, da un mentore, da qualcuno che sappiamo che c'è e ci ha fatto sentire: fallirai, proverai dolore, ma ti saprai rialzare.
Ci fermiamo un momento. Direi che abbiamo messo tante emozioni sul piatto, tanti messaggi sono arrivati, ci sono ancora tanti temi da sviluppare in questa giornata dedicata alla prevenzione contro il suicidio. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo. I was born to ruin your life, but you did most of that before I arrived. Some things are broken when you open the box. So stop this, you've come too far, enough is enough. Cause if you did, you see the problem is you. Cause you're a, I know that I'm your scapegoat. Whenever the rain falls, whenever you slip, or when you're in a dip, I was there to lean on when I was a kid. But now that I'm an adult, I see it for what it is. I have to lock the door now, building a bridge. Take all your apologies and put them in the bin. For your dad's sake, please move out your dad's place. Stop bringing drama there with your mates. Your sister's got enough to manage on her plate. To worry about you controlling your rage. One day we'll all be dead. Between now and then, see you again. I used to love you. Now every day I hate you just a little more. I've got better when I lost you. But every day I hate you just a little more. More, more. Blame it on your history and say it's not your fault. I can't call you crazy, cause you could be diagnosed. Put me through, and I sometimes wonder, do you live with regret? Wish I could say I wish you the best, but I don't. I used to love you, now every day I hate you just a little more. I've got better when I lost you, but every day I hate you just a little more, more, more. Stiamo parlando di suicidio perché oggi è il 10 di settembre, lo ripetiamo ancora una volta, è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio e ne parliamo per questo motivo, stiamo parlando con Sara Fumagalli e con Benedetta Lepori che ci stanno aiutando in questo percorso. Noi, visto che se ne parla perché lo scopo è la prevenzione, lo ripetiamo ancora una volta, il 147 è il numero del telefono, il numero amico del telefono amico. Ci siamo lanciati sul mondo degli adulti, diversi messaggi ci portano però nel mondo dei pari età, visto che siamo partiti da una testimonianza di un suicidio che ha riguardato un ragazzo.
Sì, c'è chi dice, ma dato che voi avete accesso anche a delle persone che sono sopravvissute, loro magari trovano delle parole più adatte per aiutare, per spiegare, e dicono il rapporto a volte tra adulto e figlio non è così facile nella comunicazione, si parla di tutto, ma ne si parla magari di più facilmente con qualcuno della propria età. Non avete mai pensato di portare queste testimonianze di giovani al servizio di altri giovani che provano un malessere? Non per forza parliamo del caso estremo.
Ma nel caso...
Chiedo alla dottoressa Lepori, scusi.
Sì, sicuramente è importante una comunicazione tra peer, perché in qualche modo ci si rispecchia, c'è la possibilità di vedere che quella sofferenza che provo io non è soltanto la mia, ma eventualmente la ritrovo anche nel mio amico, nel mio compagno di banco, nel mio vicino. E quindi in qualche modo... riusciamo insieme a condividerla e a sciogliere delle cose che diversamente in uno spazio di solitudine chiuso nella mia cameretta, come diceva la collega poco fa, l'unica cosa che mi viene da fare per lenire quel dolore e quella sofferenza magari è tagliuzzarmi, no? per spostare il dolore mentale sul corpo. Poter offrire invece uno spazio di condivisione tra ragazzi e permettere comunque tra peer di condividere è decisamente importante.
Quindi lo state già facendo quando ci sono casi di difficoltà oppure c'è come quando si parla del tema si teme l'emulazione?
Allora, partendo dal caso specifico posso dire che sicuramente è stato un evento che ha avuto una risonanza molto alta, tanto che poi i nostri servizi dell'organizzazione sociopsichiatrica cantonale sono presso le scuole e in quel periodo c'è stata una risonanza maggiore, proprio una richiesta appunto di voler mettere parola su quanto accaduto. E è importante sì appunto avere un ascolto privilegiato in situazioni di questo tipo, anche per andare a lenire quello che può essere il senso di colpa dei survivor, perché molto spesso quello che poi anima i survivor è proprio un senso di colpa.
Questo è il grande tema di chi resta, che sì, possono essere gli amici, può essere la famiglia, chi resta attorno.
Un'altra cosa che mi viene da dire è che noi collaboriamo anche col gruppo Visione Giovani della Polizia Cantonale di Locarnese, in cui appunto sono un po' un'antenna, un campanello di allarme quando ci sono delle situazioni critiche tra i giovani che si mettono in contatto con noi proprio per segnalarci determinate situazioni.
Stiamo parlando di questo fenomeno perché siamo partiti da una testimonianza e il che ci fa capire che è una storia, è purtroppo una cosa che possiamo avere, non dico fuori dalla porta di casa, ma quasi, e anche perché Sara Fumagalli è un fenomeno in crescita, bisogna dirlo dal punto di vista dei numeri, questo ce lo conferma.
Oggettivamente sì, è un fenomeno in crescita, i dati sembrerebbero allarmanti per certi versi. Personalmente le leggo in modo molto positivo, cioè i giovani finalmente stanno cercando di parlarci, poi lo fanno a modo loro, lo fanno appunto con i gesti, lo fanno con dei comportamenti che da adulti oggi ancora, ma impareremo a farlo, facciamo fatica a interpretare, ma stanno parlando e questo ci dà un'occasione di riflessione. Un altro paradigma che mi sento di dire dobbiamo un pochettino sfatare nella nostra società è quella del noi dobbiamo vivere nell'efficienza e nell'essere indolori, cioè alcuni autori filosofi parlano noi viviamo una società indolore, è vero, non sopportiamo più un momento di dolore perché lo viviamo come un fallimento personale, il dolore fa parte della vita, dobbiamo saperlo ascoltare, dobbiamo saperlo attraversare, dobbiamo saper stare seduti di fianco a loro, al dolore stesso e allo stesso tempo dobbiamo stare vicino ai nostri ragazzi quando lo vivono. Quindi laddove un genitore cerca di proteggere a tutti i costi il figlio da qualsiasi tipo di sofferenza, fallimento, delusione, ahimè, non lo aiuta. Lo aiuta nella misura in cui sta seduto accanto e lo vive insieme a lui, facendogli capire che si può superare.
Proprio in questa direzione è arrivato un messaggio di una persona che dice: insonnia, stress, ansia da scuola, è difficile l'equilibrio per noi genitori, ci verrebbe da intervenire per tutto, anche alla luce di queste preoccupazioni.
Comprensibilissimo, e per quello che anche i genitori andrebbero aiutati, anzi più i genitori o comunque gli adulti, perché la nostra società ci impone comunque dei modelli di efficientismo rispetto ai quali siamo tutti chiamati in causa, no? Quindi nostro figlio non va a scuola una settimana, cosa avrò fatto io genitore di sbagliato, ok? Invece no, la vita è fatta anche di fallimenti, anzi io mi auguro che i dolori o le fatiche più grandi vengano attraversate in una fascia d'età originaria, quindi che prima si impara a fronteggiare anche il dolore delle vita, più riusciremo a crescere con delle radici forti i nostri ragazzi.
Tornando ai ragazzi, che sono appunto al centro di questo nostro dibattito, c'è una differenza tra ragazzi e ragazze?
I dati statistici dicono di sì, sia quelli oltreoceano, dove c'è una predominanza femminile, che quelli rispetto ai ricoveri nostri, ticinesi, nel senso che negli ultimi anni c'è stato un aumento del 26% della richiesta del disagio femminile rispetto a un 6% maschile. C'è comunque un trend in aumento anche dei ricoveri.
Io volevo chiedere anche rispetto a questi aumenti, quanto la scuola ha un impatto, si parla di stress, di ansia, spesso ricollegato a quel dovere che si ha in quell'età, è il pilastro del dovere, c'è tanto piacere, ci sono tante cose, poi c'è la scuola, è stata nominata anche tante volte nella testimonianza, che ruolo dare anche in questo caso?
Ma come dicevamo prima, è soggettivo quello che è l'investimento poi che viene dato nei vari contesti in cui uno viene inserito, ecco. Quindi come stavamo dicendo prima, riuscire anche, come diceva giustamente la collega, a passare attraverso il dolore, a passare attraverso le frustrazioni che fanno parte della vita, e tra queste appunto anche la scuola, anche il fidanzato, la fidanzata che mi lascia, anche l'allenatore e che il coach che non mi sceglie in squadra per giocare in campionato, ecco, sono tutte le frustrazioni per cui i nostri ragazzi si trovano confrontati nel corso.
Scuola.
E la scuola è un tassello del puzzle che fa parte del processo di crescita per diventare adulti, e passiamo attraverso la scuola, ecco. Non mi verrebbe né da demonizzare la scuola né da porre su un piano elitario. È un contesto sociale come altri ce ne sono. Allora ecco, mi verrebbe invece da spezzare una lancia rispetto all'importanza del stare in contatto in un contesto reale e non estranearsi in modo avulso, magari chiudendosi negli smartphone e quindi isolandosi in un contesto di mondi virtuali. Ecco, favorire perciò un contesto relazionale concreto sembra quasi un po' anacronistico un discorso del genere, ma la scienza e i dati ci dicono quanto è importante invece continuare ancora a coltivare le relazioni concrete e nel contesto di vita reale.
Quindi da questo punto di vista diciamo che la scuola ha una responsabilità nella creazione di un contesto, più che nell'ascoltare il ragazzo che come dicevamo in apertura mostra dei segnali di disagio.
La scuola attiva le proprie antenne e i propri campanelli d'allarme, come dicevo appunto prima, i nostri servizi accedono alla scuola con gli sportelli d'ascolto, e quindi comunque sembra esserci da parte della scuola un'attenzione anche a quello che è i bisogni emozionali dei ragazzi.
Sì, ci sono gli sportelli d'ascolto, qua parliamo di adolescenti, c'è il 147, ve lo ripetiamo, è il numero amico, il numero che potete chiamare a qualsiasi ora, in qualsiasi momento. momento, se vi sentite in difficoltà. La dottoressa Fumagalli aveva da
aggiungere. Sì, allora sulla scuola molto d'accordo con quello che diceva la collega, aggiungerei un tassello. Anche la scuola nel tempo si sta adattando a una società sempre più performante. Ora, un tempo Galimberti citava: la scuola deve essere una scuola di vita, una scuola d'amore, oltre che una scuola nozionistica. È vero, non si può demandare tutto alla scuola, però ricordiamoci, anche in termini di riflessione futura, che se la scuola perde il valore di un insegnamento alla vita, e la vita non è la nozione, io posso, questi ragazzi perché ci confondono anche tanto? Perché quando parli con loro sono geniali, sanno tutto, sanno cose che io non so. Ma perché? Perché leggono, perché imparano. In termini emotivi però, in termini di capacità di stare al mondo con le loro emozioni, con i loro desideri, con i loro sogni reali, non i sogni che ci appiccica la società, ma i nostri sogni veri, sono veramente molto in difficoltà. Quindi se la scuola non aiuta a far sì che ci sia il tempo per ascoltare questa parte, quindi un'educazione a sentimento, oltre che un'educazione cognitiva, intellettuale, nozionistica.
Ascoltare e di conseguenza anche parlare. Siamo partiti, abbiamo ripetuto più volte nel corso di questa quarantina di minuti insieme l'importanza di parlarne. Perché per così tanti anni di questo tema non se n'è parlato? Perché per tanti anni anche soltanto la parola suicidio non poteva essere scritta, non poteva essere menzionata? Parlo dei media, ci prendiamo noi come media la responsabilità, ma in generale nella società. Da entrambi partiamo da Sara Fumagalli.
Allora, io credo che è una bellissima domanda, perché non ci avevo mai riflettuto. Credo che forse è merito dei ragazzi, se oggi ne stiamo parlando, nel senso che mancava una voce, mancava una porta aperta sul tema del dolore, e dalla società post-industriale, dove l'obiettivo poi era quello del benessere, no? Questo benessere così diffuso, del malessere si è incominciato a non parlarne più, quasi come fosse appunto un peccato mortale, no? In realtà non solo è altrettanto vitale tanto quanto altro, ma io credo che c'era bisogno di una voce forte che ci fermasse, ci obbligasse a fermarci a riflettere. Quindi sono anche riconoscente a queste generazioni che ci stanno permettendo di metterci in discussione.
Benedetta Lepoli, e poi c'è anche la questione, la lascio rispondere, c'è la questione: per tanti anni non ne abbiamo parlato per evitare il rischio di emulazione.
Sì, la ringrazio appunto di questa osservazione, perché era proprio questa la riflessione che volevo fare. Perché i dati scientifici ci dicono appunto che per tanti anni siamo andati in quella direzione, la paura di parlarne per la paura che appunto ci potesse essere un'emulazione. Non è assolutamente così, è totalmente il contrario. È importante proprio parlarne, perché parlandone si permette appunto di passare da quello che è l'idea di pensare che quella possa essere l'unica scelta possibile a creare invece delle alternative, delle altre scelte per cui appunto poter andare a spegnere quel dolore di cui abbiamo detto più volte oggi. Non è vero che se si parla di suicidio c'è il rischio che poi ci sia un'emulazione, perché scusate, ma non c'è bisogno che me lo venite a dire che esiste il suicidio. Ah, prima non ci avevo pensato, guarda che idea che mi dai. Scusate se banalizzo, ma è proprio questo il tema. Non bisogna lasciare soli, bisogna, abbiamo parlato molto oggi delle emozioni, quindi lavorare proprio su, mi verrebbe da dire, su un'alfabetizzazione emotiva. E quindi quando inizi a sentire dentro di te tutta quella confusione, tutto quel malessere, iniziamo a starci. Cos'è che ci vuol dire questo mal di pancia? Oggi non voglio andare a scuola perché ho mal di pancia, ma che ci sta dicendo questo mal di pancia? Ecco, quindi chinarci, fermarci un attimo e evitare appunto di arrivare invece a compiere un gesto in solitudine per spegnere quel dolore lì.
Noi ci stiamo avvicinando alla fine di questa trasmissione. Mi permetto di ripetere ancora i due numeri più importanti nel caso all'ascolto dite ma io adesso non sto benissimo, non è una, ho una sofferenza, non sapevo, o adesso che ci penso vorrei chiamare qualcuno che mi ascolta. Sicuramente vi diamo il 143, che è il numero del telefono amico, e poi c'è il 147, che è il telefono amico per i più giovani, quindi parliamo di Pro Juventute. L'ascolto, abbiamo detto, esserci è importante. Siamo partiti da una frase molto forte della mamma di Santiago, Susanna, che ci dice bisogna trovare dei motivi per vivere sempre, non importa quanti cieli ci sono crollati addosso. Ecco, un finale vorrei capire, volevamo capire anche da dove ripartire, da dove ripartiamo per trovare questa vita, andare oltre i cieli che crollano.
Ecco,
succede nella vita, lo sappiamo.
A proposito di questo, mi verrebbe da citare un altro nostro servizio dell'Organizzazione Psichiatrica Cantonale, molto importante, che è il gruppo Survivors, che noi teniamo appunto per i cari di coloro che si sono tolti la vita. Questo è un gruppo tra peer, condotto da una psicologa esperta, che si riunisce mensilmente. Il prossimo appuntamento sarà il 29 settembre presso il centro diurno di Lugano alle 18:30 e sono ben accolti tutti coloro che sentono di aver bisogno di trovare uno spazio di condivisione, perché appunto molto spesso è proprio questo senso di colpa così logorante, lacerante, che non permette di lasciare andare.
Abbiamo ancora un minuto, Sara Fumagalli, da dove ripartire? La stessa domanda anche per lei.
Io riciterei la frase del cielo che crolla, ma non andare oltre. Forse la risposta è metterci sotto tutti insieme, in un grande abbraccio, e sapere che insieme ce la faremo.
Grazie, grazie a Sara Fumagalli, grazie a Benedetta Lepori per essere state con noi. Ringraziamo nuovamente Susanna per le sue parole che ci hanno accompagnato in tutta questa puntata. Grazie a voi, avete partecipato tantissimo, abbiamo ricevuto veramente tanti messaggi in cui ci avete fatto capire quanto anche per voi sia importante parlare di questo tema. Grazie, grazie.
E chiudiamo magari leggendo uno tra tutti questi messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori, una nostra ascoltatrice che dice: girate a questa mamma il mio abbraccio, ammiro questo coraggio e la forza, la lucidità con cui ha parlato di Santiago e noi la ringraziamo per questo. Siamo arrivati in conclusione di questa prima parte di puntata. Evidentemente è un tema di cui, lo abbiamo capito ancora una volta, è importante parlarne non soltanto il 10 di settembre. Grazie alle nostre ospiti.